Filippesi, capitolo 2, leggeremo i versetti da 19 a 24. L'Apostolo Paolo ha avuto molti collaboratori durante il suo grande, fervente ministero servizio del Signore. Alcuni di questi collaboratori sono descritti come compagni. Ci vengono in mente i suoi compagni di ministero, Barnaba, Sila, Priscilla, Aquila. Qualcun altro vi viene in mente? Timoteo e Tito. Timoteo e Tito, però Paolo parla di loro due non come compagni tanto di viaggio o di lavoro, però come suoi figli nel Signore. E di questi due parla in particolar modo con grande affetto di uno, di Timoteo. Gli scrive anche due epistole, due lettere che ci sono conservate nel Nuovo Testamento. Paolo ha un grande affetto per Timoteo e gli descrive sempre, lo descrive sempre come un discepolo, un figlio utile. E a tutti piace l'idea di essere utile. Nessuno vuole sentirsi inutile in quello che fa. E nella Bibbia oggi vediamo un grande modello di un uomo molto utile che per noi sarà un modello, qualcuno che possiamo imitare. Nella lettera ai Filippesi troviamo due qualità di Timoteo che lo rendono molto utile, un discepolo caro e utile a Paolo. Paolo loda Timoteo per la sua grande e pronta disponibilità, è la prima qualità, e per la sua sincera empatia, la seconda qualità. E oggi, attraverso l'esempio di Timoteo, voglio parlarvi di queste due qualità, di come queste due qualità possono rendere anche te un discepolo utile al Signore nella nostra Chiesa. Perché chi vuole diventare un discepolo utile si fissa degli obiettivi. E oggi abbiamo due obiettivi. Forse state seguendo i giochi, le Olimpiadi, state seguendo? Ci sono delle persone che si sono fissate nel senso che hanno pensato soltanto a questo, parlano di come anni di preparazione per arrivare a fare questi giochi, e tutti hanno l'ambizione di salire su quel podio, però non ci si sale per pura per natura, per talento, hanno degli obiettivi, e anche noi vogliamo pensare a degli obiettivi che vogliamo avere, dobbiamo essere disciplinati per raggiungere questi obiettivi, il Signore ci vuole aiutare a raggiungere questi obiettivi, però noi vogliamo fissare due obiettivi, ci fissiamo, ed è mantenere una pronta disponibilità e sviluppare una sincera empatia. Così possiamo essere discepoli utili al Signore. Quindi leggiamo il nostro testo e vediamo come queste due qualità sono presenti in Timoteo e come possiamo imitarle anche noi. Il testo si trova in Filippesi, capitolo 2, i versetti sono 19 a 24. Ora, spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti, non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo, come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione. Ma ho fiducia nel Signore di poter venire presto anch'io. Filippesi 2, 9, 19 a 24. Quindi iniziamo con che se vuoi essere un discepolo utile nella Chiesa, ti devi rendere disponibile, renditi disponibile. In questo brano ci sono tre tipi di disponibilità che possiamo imparare ad imitare. C'è una disponibilità fisica di presenza, c'è una disponibilità di tempo, del proprio tempo, e c'è una disponibilità spirituale. Questi sono tre tipi di disponibilità che vedremo: di presenza, di tempo e spirituale. Un discepolo utile mantiene una disponibilità di presenza. Timoteo era presente con Paolo fisicamente, e lo vediamo già dalle prime pagine, dalle prime parole che vediamo di Timoteo. Il primo scorcio che abbiamo di lui nella Bibbia è quando Paolo e Sila lo conoscono a Listra, o lo rivedono a Listra. Alcuni sostengono che si era convertito quando Paolo era stato precedentemente a Listra, forse lì si sono conosciuti, o forse Paolo ha evangelizzato la madre, la nonna, lui si è convertito nel frattempo, non sappiamo bene questo. Quello che sappiamo però è che quando Paolo e Sila arrivano a Listra in Atti 16, da quando vediamo Timoteo, il racconto è molto veloce, da quando Paolo e Sila vedono Timoteo a quando Paolo prende Timoteo e Timoteo parte in viaggio con loro. Leggiamo in Atti 16, versetti 3 e 4, leggiamo questo, che Paolo volle che questo, cioè Timoteo, partisse con lui, perciò lo prese. Prima vediamo una descrizione di Timoteo che parla della sua buona reputazione fra i fratelli. Però subito dopo vediamo che Paolo volle che questo partisse con lui, perciò, perché lo volle, lo prese. E vi ammetto che trovo un po' difficile ignorare che il linguaggio che viene utilizzato qui per parlare di Timoteo mi pare un po' qualcosa tipo un oggetto, un pacco, una cosa, quello è bello, lo voglio, me lo prendo. E è un po', ho cercato di vedere, no, forse lo sto leggendo male, forse sto, invece no, parla proprio di verbi, di cose che uno vede con un oggetto che vuole e lo prende, non c'è una grande consultazione, allora senti, ma ti va, ma non ti va. Sicuramente ci sarà stato, Timoteo non è stato rapito da Paolo, però l'accento che la Bibbia mette su questo è la sua grande disponibilità di partire con Paolo. Timoteo poi non si è tirato indietro, è partito in quel viaggio e sembra, da quello che possiamo vedere, sembra di aver viaggiato con Paolo per tutto il resto del tempo che il Nuovo Testamento copre. Timoteo dimostrava la sua disponibilità fisica. Paolo parla di mandarlo, un altro verbo che pensiamo di spedire come una lettera. Nei versetti 2:19 che abbiamo letto qua e 2:23, il verbo che usa è di mandarlo, spero di mandarvelo, ve lo mando. Timoteo era disposto ad essere spedito in un viaggio lungo come sarebbe stato quello da Roma, dove probabilmente stavano quando Paolo ha scritto questa lettera, fino a Filippi. Se avete presente dove si trova Filippi, vi rendete conto che da Roma per arrivare a Filippi, oggi prenderemmo l'aereo, lui avrebbe probabilmente fatto a piedi la via Appia, arrivando fino a Brindisi, avete presente? Fino in Brindisi, e da lì avrebbe preso una nave, o la nave sarebbe andata fino a un porto vicino a Filippi, che sta dalla parte di là della Grecia, non la parte di qua, oppure sarebbe arrivato in quello che oggi è l'Albania, sarebbe sceso dalla nave, avrebbe attraversato quello che oggi è la Macedonia, e sarebbe dovuto poi continuare il viaggio andando, attraversando tutta la Grecia per arrivare alla parte nord-est della Grecia. Se vi immaginate un viaggio, parliamo di centinaia di chilometri, e Timoteo era disposto a farlo. L'aveva già fatto veramente quando era partito da Listra per andare a Roma, ha accompagnato Paolo e era pronto a farlo di nuovo per tornare a Filippi. Questo ping pong avanti e indietro a modo di navetta, non so come ve la immaginate, per me è una cosa già che sono andato, qualcuno dice sì, puoi tornare a prendere una cosa, mi mette alla prova in quanto sono disponibile a spostarmi. E Timoteo qua è disponibile a spostarsi, è disponibile a essere mandato fisicamente, ad essere disponibile a servire. Lui si trovava vicino a Paolo e quando serviva era disposto ad affrontare spostamenti grandi per la causa di Cristo. Da giovane uomo si è impegnato a essere disponibile fisicamente per il ministero, e non si era mai tirato indietro. In questo aspetto di essere presente, di non tirarsi indietro, è diverso da un altro giovane che troviamo nel Nuovo Testamento, che era stato con Paolo. È diverso da Giovanni Marco. Giovanni Marco era stato con Paolo e Barnaba in un primo viaggio. In Atti c'è scritto questo, in Atti 15, subito prima di conoscere Timoteo, vediamo, in Atti 15, 37-38, che Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco. Ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e che non li aveva accompagnati nella loro opera. Le riserve di Paolo su Giovanni Marco erano perché Giovanni Marco si era separato da loro e perché non li aveva accompagnati. Quello che Paolo vedeva in Giovanni Marco era una mancanza di disponibilità fisica. Forse questa mancanza dimostrava a Paolo altre mancanze a livello di carattere, non lo sappiamo. Però vediamo che è soltanto più tardi che Paolo scriverà che Giovanni Marco era molto utile al suo ministero, e lo scrive, un po' ironicamente io vedo, a Timoteo, lo scrive, dicendo a Timoteo, in Seconda Timoteo 4:11, dice, parlando di Giovanni Marco, prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile per il ministero. Quindi di nuovo vediamo questi verbi, prendilo, conducilo. Prendere è un verbo che si usa per parlare di merce, condurre era il verbo che si usava per parlare di animali da soma. Quindi questa idea di rendersi disponibile come un pacco, come un mulo, è un po' dura come realtà, però vediamo che questa è la disponibilità del servo del Signore. È disponibile. La disponibilità ad essere utilizzato fisicamente è fondamentale nel ministero della Chiesa. Quando tu valuti la tua vita, sei disponibile fisicamente? Sei pronto, sei pronta a spostarti per l'opera del Signore? Di quanto sei disposto a spostarti? Chilometri? Metri? Centimetri? Non sono qui per valutare con un metro il vostro amore per il Signore, però possiamo autovalutare quanto siamo disposti a servirlo, con quanto siamo disposti a spostarci. Non possiamo essere pienamente utili finché non siamo disposti a muoverci dalla nostra posizione di comodità, dai nostri impegni personali. Un discepolo utile è disponibile con la sua presenza. Un discepolo utile è disponibile anche con il suo tempo. Paolo scrive che voleva mandare Timoteo presto, che lo voleva mandare appena capiva come andava a finire una situazione che pendeva su di Paolo. Ma se guardiamo Timoteo, Timoteo era pronto a partire in ogni momento. Si sarebbe messo in viaggio, non secondo quando lui stesso avrebbe deciso, quando se la sarebbe sentita, non quando lui stesso era pronto, ma quando Paolo lo avrebbe mandato, secondo la propria situazione, la situazione di Paolo, non la situazione di Timoteo. Timoteo aveva già preso la decisione di lasciare che le tempistiche di qualcun altro dettassero i suoi propri piani. In questa decisione dimostrava umiltà, che è sempre una qualità del discepolo importante. Per potersi tenere pronto di partire in qualsiasi momento, dobbiamo riflettere su che tipo di vita stava conducendo Timoteo mentre viveva a Roma. Stava nel centro del mondo antico, un ragazzo giovane che era partito da una città più piccola, era venuto a Roma, ma lo stesso si dedicava interamente al servizio di Gesù. Apparentemente Timoteo aveva organizzato le sue cose, aveva organizzato la sua vita, in modo di poter lasciare tutto in qualsiasi momento per scattare a fare questo servizio. Lui era a Roma facendo faccende per Paolo, forse aveva anche un suo ministero personale, ma quello che lui aveva era in condizioni di poter essere lasciato in qualsiasi momento, subito, per partire per Filippi. Quindi non solo era umile, era anche organizzato. Il nostro calendario, se tirate fuori, io uso il cellulare, forse qualcuno ha ancora l'agenda di carta. Il nostro calendario è così pieno, una domanda, è così pieno che sono più probabili quando si tratta di un servizio che salta fuori all'improvviso, è più probabile che diciamo di no o di sì, secondo quello con cui siamo riempiti nella nostra vita o con il quale abbiamo riempito il nostro calendario. Perché se siamo servi, se siamo discepoli di Gesù, non ci devono meravigliare le opportunità di servire il Signore. Non possiamo dire, ah, questa cosa è saltata fuori all'improvviso, perché è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo veramente mantenerci molto liberi per servire il Signore. Il Signore è il nostro Signore, non ci deve dare chissà quanto anticipo per chiamarci a servirlo. È bello, noi siamo anche una chiesa abbastanza organizzata, con un calendario, con un programma e tutto, però non possiamo sapere la data precisa di ogni servizio. Ci sono delle cose che non si possono prevedere, ci sono delle emergenze, ma quello che possiamo fare è sviluppare una mentalità di mettere il nostro tempo sempre di più a disposizione del Signore. Il Signore conosce che abbiamo già, sa che abbiamo già impegni, conosce i nostri impegni, li conosce anche meglio di noi. Il Signore sa in quale stagione della vita ci troviamo. Non tutti abbiamo una piena disposizione del nostro tempo, ci sono persone che hanno altre persone che già un po' dettano il loro tempo. Penso a chi ha bambini piccoli come noi, non è più disponibile nello stesso modo che era prima. Penso a chi forse dall'altra parte non è più fisicamente disponibile con la sua forza. Il Signore sa nella stagione di vita, quale stagione di vita stiamo vivendo. Però il Signore è anche in grado di mostrarci come possiamo migliorare le nostre priorità. Il Signore è in grado di aiutarci ad essere creativi anche, a trovare dei modi di servirlo con i limiti che possiamo avere. Ad esempio i bambini che troviamo, i bambini possono conoscere altri bambini che hanno i genitori che non conoscono il Signore, i bambini stessi non sono credenti automaticamente. Se passiamo tanto tempo con i bambini, invece di vedere questo come un limite, dire Signore non ho questo tempo perché io ho questo figlio, questa figlia, questi figli, possiamo ad esempio usare quello come un campo dove possiamo servire il Signore. Lo stesso con i nostri parenti che non conoscono il Signore, lo stesso con il nostro lavoro o in qualsiasi situazione dove diciamo non abbiamo questo tempo libero, io non faccio questo tempo libero a tempo pieno. Ogni tempo è tempo pieno se diamo questo tempo al Signore, ma dobbiamo avere una disponibilità con il nostro tempo. Quindi sei pronto a mettere a disposizione la tua presenza, a mettere a disposizione il tuo tempo? Pienamente? E che cosa ti impedisce a lasciarti essere utilizzato così? Forse è proprio la parola utilizzato, che nessuno vuole essere utilizzato o usato. Possiamo ammettere che tutti abbiamo un pizzico di paura, che mettendoci così a disposizione non saremo solo utilizzati, però saremmo anche sfruttati magari. Forse c'è qualcuno che io già sto facendo e quello dovrebbe fare di più, vabbè io faccio, ma... Questa preoccupazione di non essere dirigenti del nostro tempo, di non essere sfruttati, non vogliamo fare di più di un altro, non è giusto, sono tutte cose molto comprensibili, ma dal testo stesso voglio farvi notare una cosa che forse ci può tranquillizzare, che quando Paolo parla di mandare Timoteo, e anche quando parla di andare lui stesso, usa una parola molto importante, una frase molto importante, e dice che parla della sua speranza e la sua fiducia nel Signore Gesù. Timoteo capiva che non era veramente Paolo che disponeva di lui, del suo corpo, del suo tempo, e Paolo capiva che lui non era il padrone di Timoteo. Però tutti e due speravano e seguivano Gesù. Quindi da questo vediamo che il più importante tipo di disponibilità che un discepolo utile deve mantenere è la disponibilità spirituale. Abbiamo visto una disponibilità fisica di presenza, una di tempo, e adesso vediamo una disponibilità spirituale. Vediamo questo nella frase «spero nel Signore Gesù». Questa frase indica che Paolo e Timoteo tutti e due capivano che era Gesù che decideva quando Timoteo doveva partire. Tutti e due uomini erano dipendenti dalla volontà di Gesù. Paolo sapeva che Timoteo era un servo del Signore Gesù, che Timoteo non era il suo personale schiavo. E Timoteo sapeva che i servizi che lui rendeva a Paolo erano per l'avanzamento del regno di Gesù, non erano per le ambizioni personali di Paolo. Quindi la speranza nel Signore, non l'autorità o l'autorietarità di Paolo, non era neanche la paura, non era il senso dell'obbligo, non erano tante altre cose che a noi possono bloccare, che erano alla base della disponibilità di Timoteo. Quello che era alla base della disponibilità di Timoteo era l'amore per il Signore e l'ubbidienza a Gesù. La speranza è in Lui. E nel campo della disponibilità possiamo cercare di imitare di più questi uomini. Possiamo cercare di imitare Timoteo, che era disponibile con la sua presenza e con il suo tempo. Timoteo si dava completamente al servizio del Signore e non sentiva la necessità di difendersi dallo sfruttamento di Paolo. Dall'altra parte, Paolo non pretendeva disponibilità da Timoteo, non si sentiva padrone del tempo di Timoteo, però neanche si sentiva in imbarazzo a usufruire della sua disponibilità. Impegniamoci noi, quindi, anche ad essere disponibili fisicamente, disponibili con il nostro tempo, ma soprattutto disponibili al Signore. Quindi come puoi valutare la tua disponibilità al servizio? Ci sono delle domande che mi sono immaginato per me più che per voi. Però anche voi vi potete immaginare di farvi queste domande. Sono presente fisicamente nella vita della comunità? Come funziona la serranda della Chiesa? Quando qualcuno apre la serranda della Chiesa, io ci sono, ho mai sentito il rumore della serranda della Chiesa? Quando si chiude ancora la serranda, ci sono ancora? O arrivo tardi e vado via appena possibile? Quando c'è un'attività, o un evento, una visita, un lavoro ordinario, straordinario, un'uscita evangelistica di piacere, si può contare sulla mia presenza? Oppure il mio calendario è sempre troppo pieno? Quando prendo decisioni, quando faccio delle scelte, prendo decisioni e faccio scelte in base a quanto possono avere un impatto sulla mia disponibilità al servizio del Signore? Oppure vedo, ho un buco libero, posso fare questa cosa, però quella cosa mi impedirebbe di servire. Poi se salta fuori una cosa, poi magari riesco a... Oppure mi tengo libero nel caso il Signore mi chiamasse a fare qualcosa? Cosa c'è da fare per rendersi disponibile nel modo che vediamo in questo brano? Sicuramente devi prendere delle decisioni, devi fare delle scelte, devi cambiare alcune abitudini. È vero che dovrai rinunciare a certe comunità e non sarà facile, ma la Chiesa ha bisogno di credenti disponibili. Poche persone non possono mandare avanti le attuali attività della Chiesa. Figuriamoci iniziative nuove per la sua crescita. Serve disponibilità da parte di tutti. Quindi come puoi cercare di partecipare di più alla vita della Chiesa? Puoi vedere come organizzarti per essere libero e flessibile nei momenti che la Chiesa ha bisogno di te. Ma soprattutto puoi confessare le tue paure al Signore e puoi fidarti di Lui, che Lui è un buon maestro, è un maestro buono, che non intende sfruttarti, non intende farti stare male nel servizio. Vuole benedire la tua vita con il privilegio di essere un suo collaboratore. Quindi abbiamo visto che Timoteo era disponibile per andare dai Filippesi, ma una volta che sarebbe arrivato a Filippi, che cosa avrebbe fatto? Il suo compito era questo, era portare un messaggio da Paolo, raccontando come era andata a finire la situazione di cui Paolo parla, e riportare a Paolo come era stata la reazione alla lettera, che è la lettera che noi stiamo leggendo come Filippesi. Quindi Paolo ha scritto una lettera chiamata Filippesi, mandandola a Filippi in mano di Epafrodito. Allora, Epafrodito era partito da Filippi, era arrivato a Paolo e si era ammalato. Quindi doveva tornare a Filippi perché i filippesi si stavano preoccupando che avevano mandato Epafrodito invece di essere lì ad aiutare, stava male, quindi loro erano preoccupati. Quindi Paolo spedisce Epafrodito, lo fa tornare a Filippi affrontando tutto il viaggio che abbiamo detto, con in mano una lettera che noi chiamiamo la lettera ai filippesi. È arrivata questa lettera a Filippi con delle istruzioni che abbiamo visto, non tutte le cose che abbiamo visto che Paolo dice ai filippesi da fare, che poi vediamo. Però poi Paolo vuole sapere come reagiscono i filippesi alle cose che io gli ho scritto. Quindi scrive ai filippesi: adesso vi ho mandato Epafrodito, però dopo vi mando Timoteo per essere incoraggiato, cioè leggasi, per vedere che avrete ubbidito a quello che vi ho insegnato nel Signore. Quindi il messaggio, il lavoro di Timoteo era, diciamo, controllare se i filippesi avevano reagito bene. Paolo lo dice in un modo molto più bello, dice: vi mando Timoteo per essere pure io incoraggiato nel ricevere le vostre notizie. Però in sintesi questo è quello che Timoteo doveva fare. Non era un semplice messaggero di Paolo, non era un'email, era una persona che doveva andare e rappresentare Paolo, capire com'era la situazione dei filippesi e tornare a rappresentare quella situazione a Paolo. Il ruolo non era quello semplicemente di essere un messaggero, però doveva rappresentare le due parti. Quindi in questo arriviamo alla seconda qualità, il secondo obiettivo che il discepolo deve cercare di avere. Uno è essere disponibile, però l'altro è per essere utile nel servizio delle altre persone. Un discepolo deve essere empatico, deve avere empatia. Un discepolo utile non è solo disponibile, è anche empatico. Se vuoi essere un discepolo utile, devi sviluppare questa empatia, una forte empatia. E in questo brano ci fa vedere due tipi di empatia. Abbiamo visto tre tipi di disponibilità e qua vediamo due tipi di empatia. C'è l'empatia nel seguire e c'è empatia nel servire. Innanzitutto vediamo che un discepolo utile è empatico in come segue. Allora, l'empatia, che ho cercato di un po' accennare perché c'è stato un po' un problema, secondo me la parola seconda non va bene, allora, quindi ho trovato questa definizione di empatia, che è capire bene e capire al volo la situazione di altri, di sperimentare i sentimenti di altri come fossero i propri sentimenti. Timoteo era un discepolo modello in questo, aveva gli stessi sentimenti del Signore Gesù e aveva gli stessi sentimenti dell'Apostolo Paolo. E anche noi possiamo avere gli stessi sentimenti di Gesù e possiamo imparare ad avere gli stessi sentimenti dei credenti maturi che Dio ci ha dato nella nostra Chiesa. C'è scritto, per capire gli interessi, dei sentimenti di Gesù, c'è scritto nel nostro testo, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Gesù. Allora, ammettiamo una cosa. Tutti cerchiamo interessi. Possiamo essere d'accordo con questa affermazione? Tutti cerchiamo interessi. Essere vivi significa riconoscere bisogni e procurarsi soluzioni a questi bisogni. Tutti siamo sempre alla ricerca di qualcosa che interessa. Normalmente ammettiamo che stiamo cercando i nostri propri interessi. Non possiamo vivere non cercando interessi. La decisione che possiamo fare è imparare sempre di più a cercare gli interessi di Cristo Gesù e non i nostri propri. Un discepolo utile segue Gesù per imparare a identificarsi così tanto con Lui che cercherà e che desidererà le stesse cose che Gesù cerca e che Gesù desidera. Serve, per imparare a fare questo, serve la stessa disponibilità di cui abbiamo già parlato. Solo contemplando Gesù attraverso la sua parola e passando del tempo insieme a Lui, possiamo imparare a pensare e sentire come Lui. Quindi dobbiamo essere con Gesù, disponibile, fisicamente presente con Lui. Dobbiamo essere, dargli del nostro tempo, essere disponibile con il nostro tempo a Gesù. Più meditiamo sulla Bibbia, più siamo trasformati per essere sempre più simili a Gesù nei comportamenti e nei desideri. Quindi Timoteo aveva un'empatia con Gesù, sentiva le stesse cose, aveva gli stessi sentimenti del Signore Gesù. Inoltre a Gesù stesso, Dio ci dà nella nostra Chiesa delle persone mature nella fede che possiamo seguire. Paolo fa questa osservazione di Timoteo: non ho nessuno pari in animo al suo. Ma questa frase non fa tanto un confronto fra Timoteo e altri collaboratori, quanto è una considerazione di quanto Paolo e Timoteo erano simili fra di loro, erano diventati uguali. La parola che Paolo usa vuol dire che di uguale anima. Paolo descrive Timoteo come un collaboratore che condivideva la sua stessa anima, aveva un'anima uguale, parla delle stesse cose, aveva le stesse motivazioni, aveva gli stessi obiettivi. Quindi questo significa avere un'anima uguale, parla di motivazioni, di obiettivi, di cose condivise. Paolo qui non parla solo di un uomo che aveva imparato a usare le stesse tecniche, parla di qualcuno che era andato al di là di imitare le stesse parole o la stessa cadenza, lo stesso tono di voce. Paolo si sentiva sicuro che mandare Timoteo a Filippi era uguale a come se ci andasse lui stesso di persona. Però come aveva sviluppato Timoteo questa anima uguale a quella di Paolo? Non era una cosa biologica, non era una cosa naturale soltanto, ma sicuramente c'era l'intervento del Signore formando e maturando gli due uomini, modellando ciascuno all'immagine di Cristo. E insieme all'opera dello Spirito Santo a fare questo passo e altri passi nella Bibbia ci danno un'idea di come si è fatta, come si è creata questa empatia fra loro due. E ci danno l'idea che anche noi possiamo collaborare nello stesso modo per sviluppare questa caratteristica. Allora, in Filippesi 2:22 troviamo questo, che Paolo dice che Timoteo aveva servito con lui la causa del Vangelo come un figlio fa con il proprio padre. In più brani del Nuovo Testamento Paolo chiama Timoteo suo figlio, ma c'è uno in particolare che vorrei vedere adesso, che è in Prima Corinzi, capitolo 4, i versetti da 14 a 17. In questo brano Dio fa luce su quanto Paolo considerava che l'essere figlio significasse imitare. E in questo imitare Paolo considerava Timoteo come una proiezione di se stesso. In 1 Corinzi 4, 14 a 17, vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come i miei cari figli. Poiché anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Vi esorto dunque, siate i miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio caro e fedele figlio nel Signore. Egli vi ricorderà come io mi comporto in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Quindi Timoteo era caro e fedele a Paolo, conosceva il comportamento e l'insegnamento di Paolo, e appunto per dare un esempio di come imitare Paolo, Paolo manda Timoteo a Corinzi, che era una comunità molto difficile. Paolo era sicuro però che Timoteo avrebbe reagito alle problematiche a Corinto nello stesso modo che lui stesso avrebbe fatto. C'è qualcuno nella Chiesa che potrebbe dire la stessa cosa di te oggi? Hai una persona che stai seguendo nel Signore che è pronto a dire che tu e lui o tu e lei avete la stessa anima? La nostra Chiesa è benedetta nell'esperienza, nei talenti che i nostri credenti hanno, quelli grandi e quelli piccoli. Ma ogni Chiesa dovrebbe avere una costante classe di apprendisti che stanno imparando a replicare come fanno quelli che sono più maturi di loro. Per iscriverti in questa scuola di apprendistato serve la stessa disponibilità di cui abbiamo già parlato. Timoteo era partito in viaggio con Paolo quando Paolo l'ha voluto portare con sé. C'è qualcuno in chiesa che ti sta invitando a fare qualche servizio, a partire con lui in qualche modo? Forse dovresti essere tu ad andare a proporti, come Timoteo aveva già una buona reputazione quando Paolo e Sila sono arrivati. Forse sei tu che devi andare a cercare qualcuno da insegnare. Comunque sia, Dio vuole che abbiamo rapporti nella chiesa di discepolato. Per il discepolo arrivare ad avere un'empatia così forte con il proprio insegnante è una meta per cui impegnarsi tanto. Un'altra meta che il discepolo utile deve avere è essere empatico verso chi serve. Abbiamo visto che serve un'empatia verso chi segue e anche una verso chi serve, un'empatia nel servire. Timoteo ce l'aveva con i filippesi. Leggiamo sempre in Filippesi 2, versetto 20, che Timoteo aveva sinceramente a cuore quel che concerneva i filippesi. Due concetti in queste parole ci fanno vedere la forte empatia che Timoteo aveva verso questi che serviva, i filippesi. Sono avere a cuore e sinceramente. Prima possiamo pensare a quali erano le cose che concernevano i filippesi. Se sono i problemi che hanno spinto Paolo a scrivere la lettera, capiamo che i filippesi avevano problemi di divisioni, avevano fazioni, avevano orgoglio, dispute, lamentele, sconforto, preoccupazioni. E siccome Timoteo era di anima uguale a Paolo, anche lui vedeva questi problemi. Magari ne parlava con Paolo. Però vediamo che Paolo aveva i filippesi nel cuore, come è scritto nel versetto 1-7. E anche noi dobbiamo essere consapevoli dei bisogni che hanno i nostri fratelli. Il verbo che è tradotto avere a cuore è lo stesso verbo che normalmente viene tradotto con preoccuparsi. Di solito è una parola negativa, indica un peccato. Veramente Paolo insegna ai filippesi di non fare questo verbo in Filippesi 4:6. Però in un'altra lettera Paolo usa questa stessa parola per descrivere un giusto atteggiamento di cura. Ed è questo che Timoteo aveva. Sempre ai Corinzi, parlando dei Corinzi, in 1 Corinzi 12, 24 e 25, Paolo scrive che Dio ha formato il corpo in modo da dare maggiore onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. In questo contesto il concetto di avere a cuore è reso avere cura. In un corpo che funziona bene, tutte le membra lavorano insieme per curarsi a vicenda. Timoteo pensava sempre a come poteva curare i filippesi. Timoteo aveva l'esempio di Paolo in questa sana preoccupazione, ma come vediamo in Seconda Corinzi, anche quando Paolo descrive questo, fa una grande lista, un elenco di quello che ha fatto, mette che una delle cose che gli preoccupava di più, era che lo assillava di più, erano le preoccupazioni per le chiese. Quindi vediamo che prendersi cura dei credenti è qualcosa simile a Gesù, è qualcosa simile all'Apostolo Paolo, e questa non è una preoccupazione peccaminosa. Rivolgere i tuoi pensieri ai bisogni dei fratelli ti rendere più simile a Gesù. Preoccuparci per le cose nostre è un peccato. Preoccuparci per il bene degli altri nella Chiesa è nobile, è un vanto davanti al Signore. È una questione di pensieri. Però come si sviluppano questi pensieri? Non crediamo che dobbiamo stare soltanto davanti a un muro dicendo io amo i miei fratelli, penso ai miei fratelli e autoconvincerci così. C'è scritto che Timoteo aveva un sincero interesse, che aveva sinceramente a cuore quello che riguardava loro. Questa parola sincera significa naturale, nato da un rapporto legittimo. Infatti Timoteo era stato presente quando è nata la Chiesa di Filippi. Era la prima tappa nel suo viaggio con Paolo e Sila. Timoteo era stato vicino al fiume quando Paolo ha parlato con Lidia e quando la donna si era convertita. Aveva visto il suo battesimo di Lidia, della sua famiglia. Aveva visto la liberazione della ragazza posseduta da uno spirito di indovinazione. Aveva visto la violenza e l'incarcerazione che Paolo e Sila hanno subito come risultato. Forse aveva sentito anche le scosse del terremoto che li ha liberati e assistito al battesimo anche del carceriere e della sua famiglia. Timoteo conosceva intimamente questa comunità. La vita vissuta aveva passato, la vita che lui aveva passato con loro, rendeva spontaneo e naturale i suoi costanti, spontanei e naturali i suoi costanti pensieri per la loro cura. Quanto è sincero il tuo interesse per gli altri nella Chiesa? Per fare che sia meno forzato, devi coltivare rapporti naturali, passare del tempo nelle gioie, nei dolori dei fratelli, conoscerli, le loro storie di come si sono convertiti, quali difficoltà hanno superato, quali ostacoli hanno ancora. Interessarsi ai fratelli così non è soltanto compito degli anziani della Chiesa. Tutti noi, che vogliamo essere utili, dobbiamo sviluppare questa empatia gli uni con gli altri. Un discepolo utile ha due obiettivi: essere disponibile e essere empatico, che vediamo in questo brano. Si impegna a mantenere disponibilità della sua presenza fisica, dell'utilizzo del suo tempo e di tutto se stesso verso il Signore Gesù. Sviluppa empatia con il Signore Gesù e con i credenti maturi che segue e con tutti i credenti che vuole servire. Studia, medita, contempla Gesù per imparare a pensare come Lui. Si organizza per affiancare credenti maturi, per imparare a servire come loro. Frequenta altri credenti per poter interessarsi dei loro bisogni sinceramente. Questo tipo di discepolo è utile al Signore e alla Chiesa. Vuoi essere tu un discepolo così? Signore, ti ringraziamo perché soltanto tu ci chiami a servirti in questo modo. Ti ringraziamo perché tu ci stai a fianco, perché ci dai la capacità con il tuo spirito, con la tua parola, di renderci sempre disponibili, di non avere paura, di essere sfruttati o di perdere qualcosa. Soltanto tu, Signore, ci fondi così insieme che abbiamo empatia, che capiamo i sentimenti gli uni degli altri, che siamo sinceramente preoccupati per il bene altrui, per i bisogni dei nostri fratelli. Preghiamo, Signore, che tu insegni ancora di più alla nostra Chiesa, che tutti quanti i credenti nella Chiesa possiamo diventare discepoli così come tu ci vuoi. Amen.